Mariologia biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte prima. Antico Testamento. Altri testi mariologici. Se la liturgia è un luogo teologico, e soprattutto al valore non certo trascurabile di questo luogo teologico, che noi dobbiamo il senso mariano di altri testi dell'Antico Testamento che hanno trovato la loro collocazione nelle celebrazioni liturgiche. La novella liturgia instaurata dal Vaticano II, infatti, ha offerto un discreto numero di testi biblici tratti dall'Antico Testamento e adoperati per le solennità, le feste, le memorie e le ricorrenze mariane. Parlare però, come fanno alcuni, di senso solo accomodatizio nell'uso liturgico di diversi testi veterotestamentari, oltre che poco onorifico per la liturgia, sembra apparire in netto contrasto con il genuino senso teologico della liturgia, che valuta e adopera ogni brano biblico dell'Antico o del Nuovo Testamento alla luce della rivelazione di Cristo, del compimento della redenzione e del sensus fidei della Chiesa Maestra di verità. La mariologia, afferma il Ledo, non si può accontentare di considerare l'Antico Testamento come un tesoro di immagini applicabili alla Vergine in senso accomodatizio, molto elastico. Esso contiene sulla Madre del Messia una rivelazione autentica, sia pure sulla mente abbozzata, che si scoprirà nel Nuovo Testamento, rivelatore dell'Antico, e nell'interpretazione tradizionale della Chiesa. Sacra Scrittura, Chiesa e liturgia vanno sempre insieme, dunque, in organicità di legami fecondi e vitali per la fede che salva l'uomo. Molto opportunamente, infatti, il padre Roschini, trattando del valore teologico del culto mariano, fa notare che la preghiera liturgica della Chiesa, il suo culto, è espressione della fede della Chiesa, la quale fede antecede la preghiera liturgica, il culto, e perciò è garanzia della fede. Conseguentemente, non è la liturgia, con le sue forme liturgiche o cultuali, quella che genera la fede o le verità della fede, ma è la fede che genera la liturgia, ossia le espressioni cultuali o liturgiche, come l'albero genera il frutto, e non viceversa. Per questo è stato anche scritto, giustamente, che l'interpretazione liturgica dei testi scritturali ha una importanza teologica di prim'ordine, perché è un portato della fede genuina della Chiesa e le formule liturgiche o cultuali mariane, ossia il culto mariano, perciò, non fanno altro che esprimere, manifestare la fede della Chiesa sulle varie verità relative a Maria Santissima. Ebbene, fra i testi veterotestamentari adoperati e interpretati in senso mariologico dalla liturgia, oltre i tre testi fondamentali del Genesi, di Isaia e di Michea, ve ne sono almeno altri quattro più importanti, dei quali due sono stati riportati e interpretati mariologicamente anche dal Concilio Vaticano II, ossia quello sui poveri di Yahweh e quello sulla figlia di Sion. Tra i poveri di Yahweh. Nel capitolo 8 della Lumen Gentium è scritto: Essa, Maria, primeggia tra gli umili e i poveri del Signore, i quali con fiducia attendono e ricevono da Lui la salvezza. In diversi salmi è descritta la realtà degli Anawim di Dio, i veri poveri di Yahweh. Essi sono i figli di Abramo, umili e timorati di Dio, oppressi dagli uomini, ma fiduciosi nel Signore che li salva. Tra le vicende più dolorose del popolo eletto, nella tragedia delle deportazioni e dell'esilio babilonese, i poveri di Yahweh realizzano la più alta ascesi veterotestamentaria e per la loro fedeltà a tutta prova costituiscono quel resto di Israele da cui uscirà il rinnovato popolo eletto, la Chiesa di Cristo. Nel cantico del Magnificat, infatti, la Madonna stessa si colloca appunto fra gli umili e i poveri di Yahweh, oggetto della compiacenza di Dio, il quale ha guardato all'umiltà della sua serva e ha innalzato gli umili. Nel dialogo con l'angelo all'Annunciazione, nel momento stesso in cui accetta la sublime missione della maternità divina, la Vergine Maria dice il suo fiat come una povera ancella del Signore. E noi sappiamo bene che la Madonna fu povera dal punto di vista sociale ed economico, vivendo in un paesello minuscolo e di nessun conto. Da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? Nascosta e ignorata da tutti. Lo stesso Concilio Vaticano II rileva che per la sua povertà Maria Santissima dovette fare al Tempio l'offerta dei poveri. La sua ricchezza era appunto la povertà, ma proprio questa povertà esteriore era segno e figura della grande povertà interiore che fece di lei, per antonomasia, l'umile Vergine, modello e maestra della povertà di spirito beatificata dal Signore Gesù nel discorso della montagna. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Eccelsa figlia di Sion. Leggiamo nella Lumen Gentium. Eccelsa figlia di Sion, con lei, dopo la lunga attesa della promessa, si compiono i tempi e si instaura una nuova economia, quando il Figlio di Dio assunse da lei la natura umana per liberare, coi misteri della sua carne, l'uomo dal peccato. Sion è la terra madre di quei poveri di Yahweh che costituiscono il resto di Israele, da cui sorgerà il nuovo Israele. E il monte Sion è figura del regno eterno di Yahweh, rinnovato in un popolo nuovo, come annunciò il profeta Michea. In quel giorno, dice il Signore, radunerò gli zoppi, raccoglierò gli sbandati e coloro che ho trattato duramente. Degli zoppi io farò un resto e degli sbandati una nazione forte. E il Signore regnerà su di loro, sul monte Sion, da allora e per sempre. E a te, torre del gregge, colle della figlia di Sion, a te verrà, ritornerà a te la sovranità di prima, il regno della figlia di Gerusalemme. Maria è l'eccelsa figlia di Sion, ossia è appunto colei che tra gli umili e i poveri del Signore fu eletta per dare compimento alle promesse antiche della salvezza, instaurando la nuova economia del riscatto redentivo dell'umanità dal peccato, per il ritorno alla sovranità di prima. Sion, in origine, era la roccia dominante di Gerusalemme, espugnata da Davide, che vi costruì la sua reggia e vi trasportò anche l'arca dell'alleanza. Per questo Sion era chiamata città di Davide e dimora di Yahweh. Con il re Salomone, in seguito, si cominciò a chiamare Sion anche il monte dove egli fece costruire il nuovo tempio e la nuova reggia, a nord di Gerusalemme. Infine, con la parola Sion si arrivò a indicare l'intera Gerusalemme e l'intero popolo di Israele, che vengono accomunati anche in diversi altri testi veterotestamentari, oltre che in quello sopra citato di Michea. Maria, eccelsa figlia di Sion, porta in sé il compimento del disegno salvifico di Dio e diviene ella stessa personificazione del nuovo Israele, la più vera dimora di Yahvé, per l'incarnazione del Figlio di Dio che restaura il regno di Israele con un dominio che non avrà mai fine. Per tutto questo, il tema della figlia di Sion trova i suoi richiami più fecondi e gioiosi nei testi di Sofonia e di San Luca. Nell'uno e nell'altro c'è l'esultanza messianica che fa prorompere nel grido gioioso: esulta! Sofonia preannuncia il futuro dell'avvento di Dio: esulta, figlia di Sion. L'angelo invece annuncia a Maria la gioia dell'arrivo del Verbo di Dio che sta per incarnarsi in lei. Esulta, o piena di grazia. Maria Santissima e la Sapienza. Certamente fra le pagine più alte dell'Antico Testamento ci sono quelle pagine sublimi riguardanti la sapienza, presentata come ipostasi di Dio, Verbo del Padre che preesiste e presiede a tutta l'opera della creazione. Orbene, queste pagine del Siracide, capitolo 24, versetti da 3 a 21, e dei Proverbi, capitolo 8, versetti da 22 a 35, fatte le debite proporzioni e limitazioni, dalla Chiesa sono state applicate a Maria Santissima fin dal secolo VII per la festa dell'Assunzione e dal secolo X per la festa della sua Natività, mentre con la nuova riforma liturgica sono state inserite nel lezionario delle messe del comune della Beata Vergine Maria, con il motto guida Maria, sede della sapienza. Specialmente la pagina dei Proverbi, nella sua solenne bellezza e sublimità di espressioni, di immagini e di concetti, ci porta a contemplare l'origine di Maria nel pensiero eterno di Dio Creatore. Nel dettato dello scrittore sacro, la sapienza si traspone per riflesso e partecipazione a Maria, la madre del Verbo di Dio. Ci si può chiedere però se l'applicazione di tali testi a Maria Vergine sia fatta solo in senso accomodatizio o in qualche altro senso biblico particolare più appropriato, o non sia da considerarsi del tutto inappropriata. Diciamo subito che sembra davvero strano il parere di quegli autori i quali parlano, troppo sbrigativamente, di pie accomodazioni biblico-liturgiche, pur sapendo bene che Maria Santissima fu da Dio predestinata fin dall'eternità, uno e odenque decreto con il Verbo incarnato, come dice luminosamente la bolla dogmatica Ineffabilis Deus, con esplicita applicazione a Maria delle parole della sapienza. A causa della sua intima partecipazione attiva all'incarnazione del Verbo di Dio, scrive Monsignor Romeo, essa, Maria, riveste in certa misura la missione e le prerogative della sapienza ipostatica che ha posto la sua abitazione fra noi. Non si tratta di accomodazione arbitraria, bensì di senso pieno postulato dal mistero dell'incarnazione. La sapienza increata, incarnandosi in Maria, fa di essa il centro della verità e della vita, sedes sapientiae. Inoltre, riesce davvero difficile ammettere che la liturgia, in quanto lex orandi, così strettamente correlata alla lex credendi, si voglia servire di pie accomodazioni per illuminare e santificare i fedeli sotto l'azione dello Spirito Santo. Si noti piuttosto che l'applicazione fedele e costante per molti secoli di queste pagine bibliche a celebrazioni in onore di Maria Santissima non può spiegarsi, scrive giustamente il padre Pietrafesa, a livello di semplici accomodazioni più o meno felici, ma deve essere valutata sul piano teologico, proprio dalla loro utilizzazione nella liturgia. Soltanto chi pensa in questa maniera legge la Bibbia con occhi cristiani, alla luce delle meraviglie che Dio ha compiuto in Cristo e nella Vergine Maria. E quindi non sorprende che vegga un senso molto più ricco, esteso e profondo, sconosciuto ai contemporanei e allo stesso agiografo. Il quale senso suppone evidentemente quello letterale, ma nello stesso tempo lo supera, lo allarga, lo arricchisce. E non è certamente corretto scrivere che la riforma liturgica non ha più inserito le pagine della sapienza personificata tra le letture bibliche previste per le celebrazioni in onore della Madre di Dio. Quando è vero esattamente il contrario, perché basta prendere in mano sia il lezionario biblico per le messe del comune della Beata Vergine che il lezionario della Collectio Missarum de Beata Maria Virgine, per trovare in essi anche le due principali letture dei Proverbi, capitolo 8, e del Siracide, capitolo 24. Questo fatto è certamente significativo perché la liturgia, locus theologicus di grande valore, ha segnato il campo della vitalità e dell'espressione viva dei credenti, alimentando e sostenendo il loro sensus fidei. Tutta bella sei tu. Il Cantico dei Cantici è un poemetto allegorico sull'amore. Ma di quale amore si tratta? E a chi va riferito? La sposa del Cantico dei Cantici, secondo le più sicure interpretazioni dell'esegesi moderna, scrive il Bertetto, confermate dalla tradizione patristica e medievale, designa metaforicamente sia la figlia di Sion, sia il popolo di Israele nelle relazioni di amore e di fedeltà con Yahweh, suo sposo, sia la Chiesa cattolica che continua il popolo di Dio dell'Antico Testamento, sia anche ogni anima fedele, membro della Chiesa, e in modo particolare Maria Santissima, alla quale si applicano e si riferiscono in senso tipico scritturistico, manifestato dalla tradizione patristica e teologica, alcuni versetti della cantica. Ortus conclusus, fons signatus, orto chiuso, fonte sigillata, in favore della verginità di Maria, e tota pulcra es, sei tutta bella, in favore della assenza di colpa in Maria. Nell'insieme, quindi, il Cantico dei Cantici esprime, in suggestiva allegoria poetica, la realtà dell'amore di Dio verso la sua sposa eletta, senza colpe né difetti, tutta innocente e bellissima. Questa sposa è il nuovo Israele, ossia la Chiesa senza macchia e senza ruga. Questa sposa è ogni anima cristiana che si dona a Dio in purezza e santità. Questa sposa è, in modo perfetto ed eminente, Maria Santissima, solo lei, l'Immacolata, ossia la tutta bella per eccellenza e la senza macchia per antonomasia. È interessante rilevare che il sensus fidei della Chiesa espresso dalla liturgia nell'applicare a Maria i passi del Cantico dei Cantici si armonizza pienamente con l'interpretazione mariologica data dai santi padri e scrittori ecclesiastici, quali Sant'Ippolito, Sant'Efrem, Sant'Ambrogio, San Girolamo, Sant'Epifanio, San Sofronio, San Giovanni Damasceno, San Germano, San Pier Damiani, Ruperto di Deutz, Alano di Lilla e via di seguito. Nella Costituzione del Concilio Vaticano II sulla Sacra Liturgia è detto che la Chiesa, in Maria, ammira ed esalta il frutto più eccelso della Redenzione e in lei contempla con gioia, come in una immagine purissima, ciò che essa, tutta, desidera e spera di essere. Questa immagine purissima la liturgia ce la presenta appunto con l'immagine della sposa senza macchia del Cantico dei Cantici, a cui il Signore rivolge le sue parole ripiene di vaghezza d'amore estatico. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni. O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è leggiadro. E ancora, tutta bella tu sei, amica mia, in te nessuna macchia. Vieni con me dal Libano, o sposa, vieni. Il sensus fidei della tradizione patristica e della liturgia ci fanno leggere il Cantico dei Cantici in filigrana mariologica, portandoci a contemplare in trasparenza Maria nella sposa tutta bella e senza macchia, la quale, con la sua purezza originaria, contrapposta all'infedeltà adultera di Israele, ricapitola, riflette e sublima in sé il nuovo Israele, cioè la Chiesa e ogni anima sposa del Signore. Infine, un rilievo particolare va dato al celebre versetto 10 del capitolo 6. Chi è costei che sorge come l'aurora, bella come la luna, fulgida come il sole, terribile come schiera a vessilli spiegati? La figura di Maria, qui disegnata con le immagini più seducenti del cosmo, l'aurora, la luna, il sole e della forza degli uomini, le schiere all'assalto, preannuncia suggestivamente il grande segno dell'Apocalisse, la donna vestita di sole con la luna sotto i piedi, coronata di 12 stelle, in lotta vittoriosa contro il drago infernale. Il legame delle immagini presenti nei due testi identifica in simbiosi luminosa la sposa del Cantico dei Cantici con la donna dell'Apocalisse e la liturgia di fatto, insieme alla tradizione medievale, interpreta l'uno e l'altro testo in senso mariologico, riferendoli direttamente alla Vergine Maria. Rilievi conclusivi. Gettare uno sguardo d'insieme sul contenuto e sul valore dei testi mariologici dell'Antico Testamento è già sufficiente per scoprire l'importanza che essi hanno ai fini della conoscenza di Maria Vergine nel piano della salvezza stabilito da Dio. Se allo sguardo d'insieme inoltre si aggiunge la ricerca meditata dei significati e dei sensi più profondi del dettato biblico, l'importanza di tali testi scritturistici diventa ancor più emergente e illuminante il piano salvifico di Dio per il genere umano da redimere, con Maria presente e operante al di dentro dell'Historia Salutis. Infine, se la ricerca meditata è svolta e sorretta dall'esegesi biblica teologica portata avanti nella Chiesa e garantita dalla Chiesa attraverso i canali della tradizione e del Magistero, della liturgia e del sensus fidelium, l'importanza della mariologia biblica contenuta nell'Antico Testamento appare allora primaria e insostituibile per delineare la figura e l'opera, la personalità e la missione di Maria nel disegno divino dell'universale redenzione. Possiamo subito rilevare qui che la Mariologia biblica dell'Antico Testamento ha tutte le caratteristiche essenziali di una Mariologia delle radici. In essa, infatti, sono contenute le radici di quella pianta preziosa, unica, che è Maria Santissima. Da quelle radici è germogliata nel Nuovo Testamento la piena di grazia, la madre di Dio e dell'umanità novella. Nei testi mariologici dell'Antico Testamento si scoprono le radici del mistero di Maria predestinata uno eodenque decreto, bolla ineffabilis Deus, ad essere la donna, madre del nuovo Adamo, a lui unita nella stessa inimicizia contro il serpente che avrà la testa schiacciata. Questa donna sarà la madre vergine dell'Emanuele, ossia di Dio con noi, sarà la partoriente del Dio umanato, salvatore del resto di Israele, del popolo di Dio. I due misteri dell'incarnazione e della redenzione, adombrati in questi oracoli profetici, fanno fusione in radice con il mistero dell'Immacolata Concezione, della maternità divina e virginale e della corredenzione universale, che investono la partoriente di Betlemme. Insieme a questi tre fondamentali testi mariologici, inoltre, abbiamo nell'Antico Testamento una messe abbondante di testi minori che fanno unità e continuità di radici nel prefigurare e simboleggiare la personalità straordinaria di Maria. E così cogliamo ancora le radici di Maria, figlia di Sion, povera di Yahweh, donna forte, che opera alla rigenerazione e salvezza del popolo, prefigurata da Sara e da Maria, sorella di Mosè, da Rebecca e Rachele, da Giuditta e da Ester, da Deborah e da Ruth, dalla madre dei Maccabei e da Abramo. Ugualmente possiamo leggere le virtù e la santità di Maria nei suggestivi simboli biblici, quali la terra vergine, la porta del cielo, il roveto ardente, il vello di Gedeone, l'arca santa, l'arcobaleno, la scala di Giacobbe e molti altri. Possiamo penetrare nel cuore stesso di Maria con la vaghezza della più alta poesia amorosa espressa dal Cantico dei Cantici e con la voce ispirata e orante di parecchi salmi, con la lettura delle pagine sublimi della Sapienza personificata in lei. La lettura mariologica di questi dati scritturistici, fatta nella Chiesa in continuità di tradizione e di magistero, di liturgia e di arte, ha impregnato e sostenuto il sensus fidei del popolo cristiano nel suo culto di lode e di amore, di venerazione e di imitazione della Beata Vergine Maria. E ogni esegeta non solo non può prescindere da questa realtà e da questo patrimonio storico di fede vissuta, ma al contrario deve appunto scrutare il sensus ecclesiae, scrive l'Albes, come punto di riferimento della sua interpretazione. Con altra immagine si può anche dire che la Mariologia biblica dell'Antico Testamento si presenta nel suo insieme come un vero bozzetto di quel mirabile quadro offerto poi dal Nuovo Testamento, a partire dal Vangelo di San Matteo, fino all'Apocalisse di San Giovanni. Nel bozzetto troviamo già gli elementi di fondo, le linee del disegno, il prospetto e i colori, il profilo e le fattezze primarie della figura di Maria, con le sue pose e movenze. Tutto vi è accennato e tratteggiato. Dal bozzetto al quadro, il passaggio sarà nelle proporzioni, nei volumi e spazi, nei rilievi e risalti figurativi, nella completezza delle rifiniture e delle sfumature anche decorative, che conferiscono la più giusta tonalità di armonia alla bellezza suprema dell'insieme. In tal senso, nella Mariologia dell'Antico Testamento troviamo già abbozzata la Mariologia del Nuovo Testamento, secondo la lettura fatta alla luce di Cristo e della Chiesa. La figura e la missione di Maria sono già delineate nelle profezie, nelle figure e nei simboli dell'Antico Testamento. Le profezie ne preannunciano e modellano la personalità, tratteggiandone le caratteristiche primarie dell'Immacolata Concezione, con la preservazione dalla colpa d'origine per l'inimicizia con il serpente, della maternità divina, quale madre di Dio con noi, della maternità virginale, quale vergine parturiente, della corredenzione universale per la vittoria sul serpente che resta con la testa schiacciata dal suo piede immacolato. Le figure e i simboli fanno vedere in filigrana gli attributi più personali e dinamici della missione di Maria, illustrata a volte in maniera suggestiva da alcune figure e simboli. Si pensi ad esempio alla dolce figura di Ruth, la Moabita, e al simbolo dell'arcobaleno. A volte in maniera forte e drammatica da altre figure e simboli. Si pensi ad esempio alla figura di Giuditta e al simbolo dell'arca di Noè. Le figure e i simboli arricchiscono plasticamente e configurano dinamicamente la personalità di Maria, rendendola ancora più una creatura viva, come scrive il Garofalo, con tutta la sua carica di mistero e di umanità nel paesaggio movimentatissimo della storia della salvezza narrata dalla Bibbia. Il cammino della fede nella parola di Dio ha battuto questa pista di interpretazione esegetica letterale e spirituale dei dati biblici. La Chiesa ha letto così questi testi, ab antiquo, nutrendone il popolo di Dio, verificando costantemente che il linguaggio simbolico risponde alla religiosità popolare, nel senso che attraverso il linguaggio simbolico l'insieme dei fedeli percepisce più agevolmente il messaggio religioso che gli viene comunicato e spinge concretamente a incorporarlo nella vita. Per questo la figura di Maria e tutti gli altri simboli che ne arricchiscono la percezione contengono in se stessi un dinamismo che porta il fedele a rivivere personalmente il mistero rappresentato. L'esegesi biblica teologica sostiene e porta avanti questa lettura mariologica delle profezie, delle figure e dei simboli dell'Antico Testamento, prima radice immutabile della fede della Chiesa, colonna e fondamento della verità. La scrittura deve essere interpretata secondo lo Spirito, scriveva il Moeller, perché è l'opera dello Spirito. Questo Spirito è la Chiesa di Gesù Cristo che ce lo dà. La Chiesa che è pervenuta fino a noi in una perfetta continuità. Ciò che la contraddice deve essere considerato erroneo. È stato anche scritto giustamente che i primi cristiani cominciarono a leggere i testi dell'Antico Testamento nello Spirito di Gesù, cioè a partire dalla fede stabilita in Lui. I padri arrivarono molto presto così a ritenere che, finché in un testo della Scrittura non veniva scoperto questo significato spirituale, quel testo non aveva ancora lasciato trasparire il suo significato più vero. Una esegesi biblica che non tenga conto della fede della Chiesa è certamente un'esegesi fuori strada, perché non solo riduce la dimensione teologale della fede nella parola di Dio, ma rischia di essere persino deviante dalla stessa fede. Il padre Ignazio de La Poterie ha fatto magistralmente rilevare che l'esegesi moderna, cosiddetta scientifica, si rifà nella sua matrice allo spinozismo, calcandone l'idea immanentistica. Di conseguenza, la scienza biblica, scrive testualmente il De La Poterie, diventa esclusivamente filologica e storica. L'esegesi può avere solo quella regola. Deve escludere ogni altra dimensione, ignorare l'apertura sulla trascendenza, proibire l'ingerenza della fede. Perciò, come è stato detto recentemente, una esegesi radicalmente critica è metodologicamente atea. D Dallo studio fin qui condotto ci è possibile affermare che, di fatto, una esegesi biblica, la quale riduce o rifiuta la lettura mariologica delle profezie, delle figure e dei simboli dell'Antico Testamento, non può essere l'esegesi sommamente raccomandata dal Concilio, come dice la Dei Verbum al numero 10, perché è un'esegesi che si separa dalla tradizione viva e dal magistero costante della Chiesa, arrivando così a spezzare il legame tra Bibbia e Chiesa. Proprio questa, infatti, è l'impressione netta che si prova quando si considera che, secondo l'esegesi moderna, la maggior parte dei testi biblici dell'Antico Testamento riferiti a Maria Santissima e adoperati dalla Chiesa nella liturgia e nella catechesi non avrebbero pressoché nessun senso o sarebbero del tutto fuori posto. Gli stessi testi profetici di Genesi 3:15, Isaia 7:10-14, Michea 5:1-2 non vengono certamente letti dalla Chiesa nella liturgia e nella catechesi, aggiungiamo pure nella dommatica e nell'arte, come sono letti dagli esegeti moderni. Vogliamo un esempio concreto? A proposito della donna di Genesi 3:15, gli esegeti moderni non solo non identificano affatto Maria con la donna, ma piuttosto tendono a escluderla del tutto da quel passo genesiaco, oppure la includono soltanto nel seme della donna, intendendo il termine seme in senso collettivo, o al più la fanno intravedere solo in obliquo rispetto ad Eva. Orbene, ascoltiamo invece la parola viva del Papa Giovanni Paolo II, il quale, in un'omelia per la festa della Natività di Maria, dice testualmente: «E proprio questa bambina, ancor più piccola e fragile, la donna del primo annuncio della redenzione futura, contrapposta da Dio al serpente tentatore, io porrò inimicizia tra te e la donna». Non sentiamo forse nella parola viva e attuale del Sommo Pontefice la voce perenne della Chiesa che continua ad affermare, sic et simpliciter, l'identificazione di Maria con la donna del celebre oracolo genesiaco? Quali vantaggi allora può offrire un'esegesi biblica in dissenso o in contraddizione con il magistero costante e vivo della Chiesa? La vera esegesi non può mai trovare nella Sacra Scrittura qualcosa che sia in contrasto con la convinzione della Chiesa e di conseguenza esporre la Scrittura secondo la dottrina della Chiesa non è stato mai considerato un ostacolo per l'esegeta. Al contrario, come insegna luminosamente il Papa Pio XII, il lavoro di investigazione, anche per ciò che si riferisce alla mariologia, procederà tanto più sicuro e fruttuoso quanto più sarà presente agli occhi di tutti la norma prossima e universale di verità, che nelle questioni circa la fede e i costumi è stabilita, cioè il Sacro Magistero della Chiesa. E l'autorevole documento della Pontificia Commissione Biblica, l'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, insegna espressamente che l'esegesi deve lasciarsi illuminare dalla ricerca teologica. Lo studio scientifico della Bibbia non può prescindere dalla ricerca teologica né dall'esperienza spirituale e dal discernimento della Chiesa. Possiamo quindi concludere questa ricerca dell'Antico Testamento affermando che, secondo l'esegesi biblica teologica, la quale unifica in sé l'interpretazione letterale e l'interpretazione spirituale della parola di Dio, la lettura mariologica delle tre profezie, Genesi, Isaia, Michea, delle figure, dei simboli e degli altri passi dell'Antico Testamento presi in esame nel presente lavoro, ha avuto e avrà sempre diritto di cittadinanza nella Chiesa e nella vita di fede del popolo di Dio, sia pure con diverso peso e valore. Ci sembra di poter affermare, anzi, che tale lettura mariologica, portata avanti dalla Chiesa, rivela genuinamente quella caratteristica essenziale della vera esegesi, che il Laurentin ha descritto come penetrazione interiore del testo, tale come è stato scritto per credenti e da credenti, che erano ispirati secondo la loro esperienza di Dio. Il Nuovo Testamento, del resto, ha portato a sviluppo e a compimento ogni contenuto mariologico del Vecchio Testamento, nella realtà della persona e della vita di Maria in quanto donna, in quanto vergine, in quanto madre dell'Emanuele, in quanto eccelsa figlia di Sion, dotata di quelle sublimi doti e virtù espresse dalle più ammirabili donne dell'antica alleanza e dai simboli più suggestivi e poetici adoperati dagli scrittori sacri. Aveva ben ragione perciò il grande Sant'Agostino quando scriveva che nel Testamento antico è nascosto il nuovo e in quello nuovo l'antico diventa chiaro. Ciò vale in maniera esemplare per la mariologia germogliata e fiorita nel Nuovo Testamento dalle sue radici nel Vecchio Testamento, sviluppata nel quadro ammirabile del Nuovo Testamento da quel bozzetto, anch'esso ammirabile, contenuto nel Testamento antico. Sant'Andrea di Creta aveva scritto con frase incisiva che la Madonna è sigillo dell'Antico e del Nuovo Testamento, pienezza manifesta di ogni profezia. A conclusione di queste pagine, contemplando il mosaico di tutti i testi mariologici contenuti nel Vecchio Testamento, che potrebbero moltiplicarsi ad abundantiam, possiamo già verificare la radiosa verità delle parole del Papa Pio XII, il quale afferma che molte e sublimi sono le cose che circa la Beatissima Vergine ci dice la Sacra Scrittura, nei libri sia dell'Antico che nel Nuovo Testamento, che anzi in essa vengono esplicitamente affermati i suoi più insigni privilegi e doni, ossia la sua virginale maternità e incontaminata santità, e vi troviamo delineati a vivi colori, come l'immagine, i lineamenti della stessa Vergine. Avete ascoltato Mariologia Biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte prima, Antico Testamento. Altri testi mariologici e rilievi conclusivi.